In questo episodio parliamo della strana ma intelligentissima collaborazione tra Barilla e Marie Kondo, una roba abbastanza folle ma interessante, del rebrand Impossible Foods, probabilmente rivoluzionario nel panorama del cibo vegetale, dei dolcini molto figo, un bel packaging per convincerti a donare il sangue, interessantissimo, le nuove scarpe di camper, anche queste rivoluzionarie, poi la collaborazione bizzarra, quanto pare rumoreggiata, tra Apple e Google sull'AI, roba abbastanza folle, dei lampioni che fungono da ricaricatore per il tuo telefono in città, chissà, vediamo, speculiamo un po'. Forse stanno tornando i trilli, vi ricordi i trilli
di MSN?
Stanno tornando molto probabilmente. I nuovi charger USB-C di IKEA, anche questi qua, interessantissimo. E l'headquarter di Huawei, che non ci chiederai mai. E questo è anche altre cosette. Sigla!
Buongiorno, buongiorno.
Avrò picciato allora, qua sul sì finale.
Siamo tornati.
Bene, bene, buongiorno, buon lunedì, entusiasmo. Allora, dai Nanni, so che la tua la prima, io allora leggo quello che c'è scritto qua, mi piace molto.
Sì.
Non l'ho letto, non l'ho aperto nemmeno, quindi io bellissimo.
Allora,
ti do dolcini per convincerti a donare il sangue.
Vai. Allora, a New York. Hanno inventato,
sì,
fondamentalmente non si sono inventati niente, sì, però hanno preso Dominic Cancel.
Sì,
conosci
chi
è?
Non so chi sia.
Dominic Cancel è un pasticcere famoso che è un po'... come si chiama quello? Frederic Grolet di...
okay,
però americano.
Ma di
no?
chi sta parlando?
Un pasticcere, quelli che fanno le file fuori alle pasticcerie.
Tipo Ernest
Knam. Queste pasticcerie famose che fanno dei dolci fighi, buoni,
sì,
che hanno la fila a New York. Allora, cosa hanno pensato a New York? Visto che la gente fa la fila per acquistare questi dolci, facciamo un dolce in edizione limitata per quelli che verranno a donare il sangue.
Bello.
Quindi hanno creato tutto un identity, un dolce fatto apposta, che alla fine è tipo uno Snickers, mi uccido, no?
Ah, ok, è piccolino, non riuscivo a capire,
esatto,
il formato.
È un cioccolatino,
okay,
grande,
perfetto,
un cioccolatone,
sì,
con il cuore, e tutta la comunicazione è fatta per convincerti ad andare a donare. Se vuoi questo dolce di Dominique, devi andare a donare il sangue. Ti spiegano poi sul packaging che una donazione può salvare addirittura 3 vite, addirittura, ovviamente in tutto il mondo, non è che solo a New York,
no,
quando
certo,
cioè, è sempre così, però il fatto di avere un packaging, un prodotto regalato, che alla fine è un prodotto che diciamo costa poco tra virgolette, quindi un cadeau a chi va, invece del lecca che ti danno qua in Italia, o la colazione pagata, è molto figo, perché utilizzano il questa mega fomo di comprare,
sì,
i dolci,
sì, 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 sì,
in fila per una cosa buona. Secondo me è molto, è un caso da virtuoso da copiare, assolutamente.
Anche visivamente è molto bello, eh?
Assolutamente. Beh, sembra proprio una collabo tra questo,
sì,
ospedale di New York e quella che quasi un po' ha preso il Dominic, di Ansel, come quasi come fosse un influencer, no? Tendenzialmente fa questa attività, perché
sì,
lo è,
esatto,
di fatto.
Sì, sì.
Beh, l'Activision, tra l'altro, è molto bello anche il fatto, come dici tu, sul packaging poi ci sono più informazioni, tipo questa barretta può andare via in secondi, però l'impatto,
esatto,
che può dare,
il
può
fatto
una
che
vita.
Non è una celebrazione ad Ansel, al pasticcere che già è famoso, ma appunto è un branding, su un packaging fatto apposta per i donatori, perché poi è l'unico senso che ha questo dolce, cioè fatto apposta, è
assolutamente, beh, bella collaborazione.
Quando doni il sangue ti hai carenze, devi prendere zuccheri, cioè è tutto una,
è vero, ragione,
cioè, infatti qua ti danno il lecca, no,
sua,
ti danno la colazione,
una colazione,
ti danno una colazione gratuita, che è comunque un cornetto della busta, se non è così piacevole, è bello perché c'è un giorno di ferie, se siete dipendenti e andate a donare avete un giorno di ferie.
Questi
sono trick che vanno detti a chi
è la collabo con
l'Inps. In America invece è il dolcino speciale, quindi andate a donare.
Ok, va bene. Allora, stiamo nel cibo, questo è un argomento di cui abbiamo già parlato su Instagram in settimana, perché è molto interessante. Parliamo del rebrand di Impossible Foods. Allora, per chi non lo sapesse, noi parliamo di Impossible, abbiamo parlato di Impossible eoni fa, anni fa, quando fondamentalmente
uscì.
Impossible è uno dei primi brand, le prime aziende, direi insieme a Beyond Meat, ad aver introdotto nella grande distribuzione prodotti di carne finta, chiamati così, o di carne vegetale comunque, Qual è la grande notizia? Che oltre al rebrand, che dal punto di vista visivo effettivamente è abbastanza cool, è abbastanza figo, la vera notizia nascosta in questa roba qui è il passaggio proprio estetico e comunicativo che Impossible ha deciso di fare in questo momento storico. Perché dico questo?
Bellissimo.
La cosa interessante è che, come state vedendo, anche da come stiamo vedendo le immagini, effettivamente tutta la comunicazione è eredita tantissimo dalla comunicazione visiva delle macellerie, della carne, della comunicazione carnivora in generale. Se vediamo prima invece, questo ti fermo qua, Breccia, grazie. Questo qui che vediamo adesso è il brand precedente a questo rebrand. Vedete che cromaticamente, come elementi, ma anche come attitudine, era tutto un altro mondo. Un mondo sicuramente legato un po' alla comunicazione del vegetale, del sostenibile, eccetera.
Sì, adesso... dell'innovativo, della startup, bene, della tecnologia, c'erano un po' tutti quelli, quei sentori lì. Bravissimo. Comunque non era un brand GDO tipico, cioè non era un ma brand no, certo, alimentare tipico, ma si faceva molto al mondo delle startup.
Sì, totale.
Adesso invece prende quello che si è ereditato dal mondo delle startup, ma lo butta appunto nel mondo della macelleria.
Della proprio macelleria. Tu dici perché questa cosa? Cioè, vedi, i toni, cioè, anche i colori sono completamente cambiati. Cioè, da questo mondo, appunto, ripeto, tutto bello azzurrino, anche con questi accent pazzi, molto startuppari per l'appunto, si va verso questo universo qua di rossi, colori pesanti.
Di griglia, sembra un Burger King.
Beh, proprio Burger King, una roba là.
Di grigliata, di pasquetta.
È peggio però, perché è proprio sanguigno, cioè proprio esasperato.
Bello
quasi
cazzuto. Il motivo qual è? Il motivo è che le indagini, o meglio il trend di mercato, hanno confermato la crescente l'ascesa, esatto, del target dei flexitariani. I flexitariani sono quelli che praticamente hanno una dieta tendenzialmente plant-based, però non hanno ancora rinunciato del tutto alla carne.
Sì, cioè, esatto,
mangiano che... saltuariamente pesce, carne, cose colà. Sì, io sono flexitariano.
Sì, sono i democristiani dell'alimentazione.
Esatto.
No, posso dire che però è una cioè è un nome orribile. Io odio tutte queste
allora,
cose.
Esatto.
È semplicemente sei un onnivoro che cerca di ridurre la carne.
Esatto, che ha capito che la carne ha un impatto non sostenibile, quindi la cerca di fare il minimo possibile. Cioè, cioè, non c'è che dobbiamo mettere un'etichetta su qualsiasi stronzata. Mo.
Assolutamente.
Però se tu sei flexitariano, bravo.
È così, no, per dire, no, dicono così. È così che viene detto. Vai, viva me. Quindi questo che vuol dire? Questo vuol dire che se prima la comunicazione cercava di arrivare principalmente a vegani, vegetariani, gente già nel mondo della sostenibilità attenta a certe tematiche, adesso con l'ascesa dei flexitariani hanno detto: perfetto, possiamo fare un rebrand che dice mangiatori di carne, smettete completamente di farlo, e visto che siete già su quella strada, venite con Impossible e mangiate la carne vegetale, così diventate completamente, abbandonate completamente la carne.
Sarà bello vedere come verrà sostituito in Europa, probabilmente, perché non penso che arriverà così, perché già Impossible ground beef,
sì, esatto,
dire, non potranno dirle queste robe.
Esatto, questo è in America, quindi sono un po' più elastici su quello, però volevo soffermarmi su questa cosa qui e poi chiudiamo su questa roba, il packaging. E qua c'è un esempio lampante di come, guardate, nel vecchio packaging, vecchio brand, c'era scritto beef made from plants, mentre adesso diventa meat from plants. Quindi è anche da un punto di vista di utilizzare le parole, questa cosa è abbastanza palese, cioè l'idea di carne fatta dalle piante a carne dalle piante.
Sì.
Insomma, questo qua è un altro sintomo, insomma, di questa roba qui.
Posso dire che se funziona questo rebrand, forse è il più coraggioso quando abbiamo iniziato Coffee Design.
Allora,
è una roba che è rischiosissima.
Sì, è vero. Veramente uno di quei rebranding rischiosi, perché può andare male sotto tantissimi aspetti, appunto quello legale, banalmente, in Europa.
Ma non può essere non capito.
Sicuro gli romperanno il cazzo. Può essere non capito, esatto. Magari uno lo può comprare solo mentre lo mangia, scopre che non è carne vera e quindi denuncioni.
Sì.
Cioè, è un po' fuorviante.
Però secondo me è più della questione di chi mangia poca carne, eccetera, eccetera. Secondo me è una roba che si possono permettere di fare adesso, perché il costo si è abbassato talmente tanto che è ai livelli della carne normale.
Sì, sì, sì.
Quindi quando uno deve cercare, diventa quasi un competitor
dei
produttori di carne tradizionale.
Totale.
Mentre prima, appunto, stavi dicendo: ehi, io sono solo per te che non vuoi la carne.
Verissimo, esatto. Sono d'accordissimo, sì. Sono d'accordissimo. Bello, bello. Anche perché sono diventati comunque una cosa reale ormai, ce ne sono ovunque, sì, beh, quindi bello, comunque sì, come diceva Breccia, mi è molto piaciuto, no? Cioè, molto piaciuto proprio perché molto molto coraggioso, quindi bello, figata, entusiasmo. Bene, dai, torniamo ad ecco, torniamo a parlare di cibo. Qua ormai si parla solo di magnà, sì, sì. Va bene, sì, prego.
Allora, questa qua è una di quelle cose che ne parliamo semplicemente perché è divertente quando questi ci sono dei brand che vengono accusati sui social. In questo caso è una pasticceria australiana specializzata in cibo per celiaci.
Perfetto.
Quindi pasticceria celiaca. Ovviamente tutte le accuse, se sei una pasticceria celiaca, arrivano dal fatto che i dolci sanno di cartone, ok? Sì, non hanno sapore, ovviamente detto da chi non è celiaca e se li può mangiare. È ovvio che i celiaci dicono, pur di mangiarmi una torta, me la mangio pure che ha meno sapore di quello originale. Internet non lo sa questo, però loro hanno questi qua di, non mi ricordo il nome, Walgreen,
sì, Walgreen Bakery, sì,
esatto, australiani, hanno deciso di marciarci su questa cosa e quindi di fare interamente una torta fatta di cartone, cioè che assomigliasse a un cartone ondulato. E onestamente l'ho trovata bella come come brief che si sono dati. Quindi partire da un
da una critica
inutile,
certo.
E crearci un prodotto decisamente iconico con un branding iconico che probabilmente gli porterà tantissima visibilità a questo punto, a questa pasticceria.
È vero.
E il dolce non so com'è, immagino sia buono, spero.
Però. Sembra di cartone anche questo.
Però di cartone ha anche un senso, quindi cioè, è una roba. Cioè, mi è piaciuto.
Anche questo, come li abbiamo chiamati, media product?
Sì,
media. Sì, esatto, product, è molto sì, più sì. Media che... effettivamente funzionale,
cioè qualcosa di creato non per vendere ma per far parlare di sé,
sì, non perché infatti, magari parlando. Il prodotto di punta
anche perché
guarda il packaging,
bellissimo.
Vai giù, guarda il packaging
di cartone,
no, il packaging giù,
sì sì,
esatto,
sì, il
quello là curatissimo, cioè
sì,
proprio con l'ondulato in vista, cioè è veramente studiato, non so che
bello.
Agenzia
ha curato
foto sta
roba, guarda lì,
però bello, un bellissimo caso di prendi un insulto, fanne oro
amico, no, molto figo. Tanto è anche, cioè esteticamente è una roba, non so se
è un wafer,
interessante comunque.
È molto interessante.
Tu lo trovi davanti, cazzo. Ci pensi, figo, molto bello, bel progetto.
Quick
and dirty. Esatto. Bello, sì, bello, grazie. Bene, perfetto, Breccia, finalmente tocca a te. Dicci cose
sì,
belle.
Allora parliamo di Camper. Camper azienda fa solo scarpe o fa anche proprio vestiario in generale?
Mi sembra che faccia tutto.
Camper.
Sì, allora sì. Camper. Allora è un'azienda di cui forse abbiamo sentito parlare più spesso perché ultimamente si è abbastanza buttata nella sperimentazione.
Sì.
Hanno fatto una collab con Mischief, se non sbaglio. No, non sono loro.
Forse hai ragione.
Forse sì, forse
sono
sì.
Messi...
Quella
sì,
che ha la suola anche
belli
da
matti.
Sopra.
Stanno belli matti. Sì,
stanno comunque
belli
investono matti, tanto. Bene. Oggi parliamo di loro perché hanno presentato questa scarpa che è riciclabile e più che essere riciclabile è pensata per essere circolare. È una scarpa composta da più strati, tutti separabili senza aver bisogno di macchinari e che puoi comprare separata. Quindi ti arriva a casa e l'assembli come vuoi tu. O perlomeno l'assembly, ma puoi anche comprare diversi pezzi, customizzarli. È un progetto molto interessante perché ultimamente appunto stavamo affrontando il tema e dicevamo ma questo qua è un tema che dovrebbero portare
pure settimana prossima
settimana scorsa che dovrebbero affrontare grandi produttori di scarpe o comunque di vestiti. Bene, ci stanno pensando. È una scarpa che in realtà ha anche una componente molto cool, secondo me è particolarissima. È appunto fatta da tre parti principali, zona suola, zona lacci e tessuto intorno. E appunto se per esempio nel tempo dopo 5 anni ti si danneggia, ti si rompe una parte, tu la puoi sostituire, ne puoi prendere un'altra e quella rotta la dai a loro in un programma appunto di riciclo e di sostituzione.
Sì.
È un bel, anche nel sito viene spiegato tutto in modo ipertrasparente, addirittura viene specificato chi sono i produttori delle varie, delle, de, dei vari componenti. Ah, per esempio, figata. Qua dice la, la parte superiore, il partner, Purisite, che magari è un produttore, appunto, scritto produttore cinese, i materiali, è bello, figo, è una cosa che sì. dovrebbero fare tutti.
Ci sì, sta. Vero, molto bello. Mi ricorda un po' le, tutto il, diciamo, il mood Vibram.
Sì,
per quello che fanno, quindi secondo me sono due brand molto che osano molto da questo punto di vista, perché magari hanno anche una clientela che glielo permette, cioè sicuramente non può fare una roba del genere Puma.
Certo.
È molto più facile per camper andare in questi territori inesplorati di altri, però è fighissimo. Anche questa deriva dal, dal Giappone, bla bla bla, come sì. quella di Vibram. Qual è, come si chiama la Fuko? Fu quella che si wrappa il
no,
kebab,
non mi ricordo,
il kebab
mai,
da piede.
Comunque mi ricordo, dicevo, non so, mi ricordo, giusto vedendo che significasse Roku, che significa longevità, quindi probabilmente esatto. è legato a cioè sicuramente legato a quel concetto lì di
molto
infinito.
Molto bello. Per dire due parole sulla circolarità, perché ha detto sono circolari, la circolarità, progettare per la circolarità vuol dire progettare anche per la fine della vita del prodotto e come reimmetterlo di nuovo all'interno del, del ciclo di vita, quindi sì. non avere una vita lineare, produco, butto e vaffanculo, ma produco, riparo, riciclo e rimetto in circolo. Questo sì, è
bello.
Altro
no, al... Gheo e Gheo e Nanni. No, molto bello, volevo dire giusto una cosa sulla parte estetica della scarpa sì. in sé, che allora a me non fa impazzire, cioè non è il tipo di scarpa che io comprerei, però devo ammettere che effettivamente
aspetta
è molto
che me lo
segno
sul
no, chi se ne frega, però è molto iconico anche tipo la come i materiali vengono a contatto, cioè nel senso è molto bizzarro, ok, non so come dire, mi piace, non la prenderei mai sinceramente, però devo dire che effettivamente è molto figa.
Sai che io sì invece
sì, no, ci sta. Ci sta, ci sta.
Quindi
ci sta.
Sei diventato il cliente camper.
L'acquirente.
Che è oddio. Chiaramente un prototipo di persona.
Però non più, sì. Perché no? Ecco perché volevo okay. agganciare prima, volevo parlare di... Ma questa è stereotipizzazione, so, metto avanti le mani, perché prima le camper, prima di questo momento storico, diciamo così, dove camper effettivamente ha sposato un po' una componente un pochettino più high-beast, se vogliamo.
Sì, un po' più di ricerca.
Prima i camper erano le scarpe degli architetti proprio, cioè sì. scarpa sì. dell'architetto, scarpa del... ecco la classizzazione, no, niente da dire con gli architetti, non so come spiegarvi, è un po' strano.
Ti stai arrampicando
vabbè,
su,
scusate, vabbè,
su un muro fatto di specchi.
Hanno cambiato target
e tu non hai
hanno
scarpe.
Cambiato un po' target e questo avvicinarsi un po' al mondo proprio del probabilmente ha cambiato anche direttore creativo, questo non lo so, non sì. conosco, poi adesso sinceramente non ho idea. Insomma, prima facevamo scarpe un po' diverse.
Comunque questa idea qui a me preoccupa un po' il fatto che ci siano i lacci sotto, devo essere onesto.
Ti
quindi magari
calpesti
si
sporca, la merda,
brutta,
ciao.
Sì, esatto.
Non si può dire.
Però l'idea, tipo io vesto Nike e io ho sempre Nike, e ci sono delle zone, delle parti della scarpa che chiaramente si devastano, tipo quelle che hanno la retina sopra, tu spendi 120 euro di scarpe, retina devastata dopo... quindi sarebbe bello sostituirle, cioè che se tutti utilizzassero questo approccio farebbe veramente la differenza.
Ah sì sì, è vero, assolutamente, quindi questo è sempre un bel là per gli altri. Allora ragazzi, poi cosa incredibile, allora c'è una persona nel mondo che io
Giuliano
stimo
invidia,
tantissimo invidia. No, invidia non lo so, perché veramente è una mi piacciono queste storie di persone che io posso dirlo, si è inventato un lavoro.
A sì, anche Chiara sì, sì. Ferragni però in Italia sì. la odiano.
No, perché... non mi inter... Già, ma io non odio nessuno, non
da poco
viene,
la odio.
Però...
In Giappone venerano Marie Kondo.
Marie Kondo. Marie Kondo è una persona straordinaria. Perché
chi è Marie Kondo, Giuliano?
Marie Kondo è fondamentalmente una persona che si è inventato un lavoro. Tendenzialmente lei si occupa di economia domestica in maniera molto generale, però diciamo che è riconosciuta nel mondo come la persona che mette a posto le case, in buona sostanza. È un amante dell'ordine, ha una teoria sull'ordine, è una persona appunto... non so, ha questa attitudine qui. Ecco, ci ha fatto un lavoro, ha scritto il bestseller, ha una serie esatto. su Netflix. È una personalità incredibile. Benissimo. Genialità di questa cosa è la collaborazione tra Marie Kondo e Barilla. Io dico, che cazzo c'entra Marie Kondo e Barilla? Il punto di unione dell'agenzia che ha creato questa campagna, che non so purtroppo, è stato il fatto sempre legato al riuso. Chiaramente Marie Kondo, parlando appunto di economia domestica e di comportamentalismo domestico in generale, generale, fa molto leva sulla questione del riuso, del riciclo, mm-hmm. dell'economia circolare.
Cose che ci sono in casa.
Cose che ci sono in casa che possono essere utilizzate per fare altre cose. Adesso, la cosa figa è questa. Il principio di partenza è questo. Come, Barilla si è chiesta, come possiamo far riutilizzare i pack della pasta in un altro modo?
Perché? Buttali!
No, perché buttali è sbagliato. La risposta la trovi in, comunque, un trend che banalmente potrebbe essere quello di Vinted. Cioè, devo dare... Questo perché è questo il concetto, no? Vuoi ridare... vendere le tue cose online su Vinted, su Wallapop, quello che ti
cazzo,
pare. Perfetto, utilizza il pack della pasta.
Palle, geniale, l'odio.
Di spedizione. E infatti
odio
poi
il fatto che sia geniale.
Quello che ti insegna Marie Kondo in questa serie di video di collabo è come piegare le cose da mettere bene nel pack e poi usarli per spedire la roba. Quindi il pacco di fusilli può ospitare la maglietta perché ha una certa forma, il pacco di può ospitare i calzini perché ha una certa forma. Ti insegna a come piegarli e poi ti fa vedere che ha anche una bellissima resa estetica. Il pacco della pasta con l'etichettona attaccata di spedizione.
Sì. Allora, odio il fatto che
è
sia
geniale.
Campagna
odio
geniale.
Perché nessuno ce l'ha pensato
esatto,
prima?
Odio.
È bellissimo.
Allora, in verità pure Gio lo fa questa roba qua.
È vero. Gio lo visto.
Sì, però appunto farlo con Barilla. Chi cazzo se ne inventa? Cioè, chi l'ha proposto a Barilla? E Barilla ha accettato. Cioè, chiaramente l'hanno proposta più brand, immagino. Però cioè, è figo il fatto che abbiano accettato.
Comunque, indipendentemente dalla campagna pubblicitaria, siamo d'accordo che Marie Kondo nella vita privata è tipo la persona più cattiva.
Pericolosa,
cioè,
assolutamente.
Pericolosissima.
Ho paura.
Sicuramente se vivesse con te, sì.
Io
cioè,
sono
chiaramente. Chiaramente tu e Marie Kondo siete agli antipodi del mondo.
Cioè sì. Sicuramente no, non può fare tutte quelle cose che fa in video. Cioè, siccome non è una persona pacifica.
Ah, no,
ma
sì,
no,
sì,
ma secondo me sei tu che non la vedi una persona compatibile con te.
Cioè, è chiaramente, dai, piega le cose e ringrazia la felpa per essersi piegata. Cioè, ci sono giorni.
Dovresti provare.
Non hai il fanciullo.
Dovresti
provare. Sei giorni in cui c'è il cazzo girato e magari dice, ma maledetto.
Piegati, accidenti.
Vabbè, dai, vai avanti.
Ok, basta, questo è quanto. Quindi, per me, bellissima campagna, straordinaria, mega senso, pazzesco. Nanni mi introduce una cosa, adesso la prendo al balzo, perché con l'arrivo della collezione fatta con Jono Waste insieme a Caffè Design, abbiamo effettivamente lanciato un nuovo retrobot. Nuovo sito, tutto ricco di cose. Le cose che trovate già prima le potete già sempre trovare. Tipo
sì,
Lineyard, esatto. Tipo questo qua. Tipo, scusate, faccio sempre questa cosa delle vendite che mi piace tantissimo. I poster, ecco.
Bellissimo.
Qui, poster del genere. Guardate,
wow,
che
sotto sopra,
tipo questo qui. Quando ho deciso di fare design, non intendevo proprio questo. Oppure questo qui, mo lo faccio.
Allora, guarda la carta, quanto è dura, Giuliano.
Guarda quanto è dura.
È al contrario.
Scusa, questo qui, che ragazzi, è croppato. Perché il segreto del buon design non esiste, credo. Oppure sì, chi lo sa.
Molto se bene, lo sa Don Norman.
Ragazzi,
non
è di una bellezza disumana. Cappellino, tipo questo che palle che vedete in testa. Insomma, le solite cose in un sito tutto nuovo. In più, perciò ti chiederei di andare nella sezione apposita della collaborazione con Joe.
Bellissimo.
Abbiamo appunto lì droppato i pezzi unici che insieme a Joe abbiamo presentato alla sfilata.
Quello che è rimasto fondamentalmente.
Quello che è rimasto, perché è stato venduto quasi tutto. Però poi
lo trovate sotto quello che è rimasto. Tutto ciò che è rimasto. Perché sono tutti pezzi unici e quindi chi prima arriva prima
è rimasto
se li
qualche
liga.
Cappello ancora o sbaglio qualche sì. Cappellino limited, questo qui Design Kills con la nostra, questo è nuovo in realtà, non è mai uscito con la patch Design Kills, uscirà Nanni solo con la patch, non lo so, questo lo deciderai tu. Questi qua sono quelli fatti in limited comunque con Joe, con le sue
arti,
con le sue arti applicate.
Le borse finite,
le borse tutte finite, anche queste buona parte di quelle sono già finite, ragazzi. Vabbè, abbiamo un po' insomma ci abbiamo messo un po' a pubblicarlo perché sì dovevamo comunque fare questo refresh del sito e ne abbiamo approfittato. Quindi andate a comprare tutto quanto nel link qua sotto. Retrobottega, nuove cose,
dai.
Belle cose, altre cose, sempre cose. Questa è la tagline della Retrobottega.
Sempre bello.
Nuove.
Andiamo avanti.
Allora, si rumoreggia che Apple abbia parlato con Google.
Cosa?
Ma loro non si odiavano? In realtà sì, una storia lunga. Potrei fare anche un video dedicato a questa roba qui. Sì,
pazzesco.
Sì, nel tempo si sono un po' creati degli attriti, però no, non si odiano. Cioè, nel senso, hanno dei business che si overlappano, però in realtà hanno anche delle collaborazioni. Per esempio, noi sappiamo che il browser Google è in ogni iPhone che è compriamo.
Il default, quindi, infatti Apple default. È uno dei primi clienti di Google per pagamento.
Esatto.
Cioè di...
18 miliardi.
Bravo, 18 miliardi all'anno, è vero.
18 miliardi. Quindi adesso
questi
Apple...
18 miliardi servono ad Apple per usufruire di Google all'interno dei suoi telefoni.
Esatto, 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 esatto.
Quindi Apple paga Google per questa cosa.
Che succede?
Che succede? Succede che chiaramente Apple annuncia ogni anno il proprio nuovo sistema operativo, no? Quest'anno uscirà iOS 18, uscirà a settembre, lo annunceranno a giugno, bla bla bla. Si dice che quest'anno sarà l'anno dove finalmente sarà l'intelligenza artificiale. Evidentemente Apple si rende conto che ci sono dei player che sono un po' più avanti di loro, di loro, o che effettivamente sono molto molto forti. Uno tra questi è Google, un altro è OpenAI, a quanto pare Apple ha avuto già una conversazione con OpenAI, non sappiamo com'è andata, comunque si stanno un attimo
annusando.
Sì. Quindi non so se già quest'anno effettivamente vedremo l'intelligenza artificiale, io spero in
dicono
fretta.
Che iOS 18 sarà
esatto il... esatto, probabilmente quest'anno vedremo il nuovo Siri, però ancora in versione così leggera. Poi l'anno prossimo, quando anche gli altri, magari anche Google, lo implementerà bene nel sistema operativo, là avremo delle funzioni di intelligenza artificiale proprio dentro la mail, dentro il calendario, dentro
cioè,
la
cose che già abbiamo visto con Samsung quando hanno presentato all'Unpacked di agosto, se non mi sbaglio, sì. Ultimamente sì. Che appunto aveva inserito tutte le funzionalità di Google AI per scontornare la foto, cercare
l'ultimo settembre,
esatto. Quindi quelle già ci sono e probabilmente verranno replicate all'interno di iOS 18.
Allora, sicuramente è un po' bizzarro, onestamente, la partnership con Google, perché appunto ci sono stati attriti importanti negli anni, si sono proprio scannati. Cioè uno tra tutti il fatto che all'inizio aveva una partnership molto importante con Google Maps e poi si sono scannati. Mm-hmm. Per chi è appassionato di queste cose, si scannarono perché il tizio responsabile delle mappe. Vabbè, è una storia lunga, adesso non me la ricordo precisamente. Okay. Sì. C'era stato, se ti ricordi, c'era stato quel Scott Fostal, okay. che era quello che aveva lavorato alla iOS, ha detto: oh, facciamo una versione di Google Maps. Noi chiamiamola Apple Map. Apple Map uscì, uccisero la collaborazione con Google, però Apple Map faceva cagarissimo, quindi ci furono un po' di
problemi. Sì, fondamentalmente appunto fecero Apple Map per eliminare la dipendenza da Google Maps, che usciva di default anche lì dagli iPhone. E niente, si sono incazzati giustamente.
Mi è venuto in mente qual era questo. Lo racconto perché è un dramma.
Bellissimo.
Fondamentalmente loro avevano questa partnership con Google Maps. È successo che il responsabile di Google Maps, che era amico di Apple, se n'è andato e ha creato Android.
No, quindi, incredibile.
Detto, ma scusa, ma signor Smith, mi sembra il caso. E quindi si sono scato e ha detto: ma io lo elimino sto Google Maps, non te lo faccio più vedere.
Comunque, appunto, uno dei punti che pare, poi sono tutti rumor questi, tutte vociferare sottoboscato, sia che Apple non riesce a trovare, cioè ancora sia molto indietro con l'intelligenza artificiale per essere appunto in produzione nei telefoni, quindi si deve appoggiare a un partner. Ha parlato con OpenAI, che comunque il loro scopo
comunque Microsoft
non proprio, però nemmeno è tanto bene fondamentalmente. Quello che vorrebbero fare loro pare sia avere tutto quanto all'interno dell'iPhone, quindi processare tutto all'interno, tenere quindi sempre una sicurezza delle informazioni, quindi tutto, mantenere i pilastri di Apple, quindi sicurezza, privacy, eccetera, ma utilizzando l'intelligenza artificiale, che è molto difficile perché tutti gli altri semplicemente vanno online e fanno un po' di informazioni.
Perfetto.
Capì?
Beh, molto bene. Okay, niente,
questo è il motivo per cui c'è tutto questo rumoring, perché si pensa a una versione di Gemini di Google all'interno dei telefoni Apple. Cioè
purtroppo dobbiamo dire che allo stato attuale è Google è quella più indietro di tutti. Cioè l'intelligenza artificiale di Google è quella più scarsa in assoluto.
Vabbè, non diamo
la cosa molto bizzarra che mi viene, cioè, che penso a queste cose, è che se noi consideriamo, no, un po' l'AI come l'anima di un hardware, in questo caso specifico, no?
L'AI come anima,
cioè, immaginate un assistente virtuale con intelligenza artificiale, no? Giusto? È un po' l'anima dell'hardware, nello specifico caso di un iPhone. La cosa bizzarra è che in questo caso che sia un altro brand. Cioè, beh, è strano. Che,
è sicuramente quello che il problema che si stanno facendo anche loro. Cioè, chiaramente se notizia, diventa un'interazione relazionale, no? Quella con
che penso sia l'obiettivo.
Con l'assistente virtuale, il fatto di avere un altro brand che la comanda. Non è buono.
Cioè, è strano.
Non è buono. Infatti, probabilmente sarà una situazione transitoria fin quando poi Apple non fa il trick delle mappe. Che succederà di nuovo, chiaramente.
Let's go.
Ah, non è che fate come un'altra volta. Così.
No, sicuro.
Va bene. Ok, Nanni, dai, questa mi piace molto. Prego, te la lascio. Vai.
Ah, allora, l'altra volta, mentre eravamo per strada, ci chiedevamo: ma come mai i lampioni non diventano caricatori, visto che stanno tutti quanti sempre col telefono scarico, gli oggetti scarichi, voi anche con lo scooter scarico? Vabbè, perché voi siete avanti, perché i lampioni che già hanno un punto d'accesso dell'elettricità non hanno anche un'uscita dell'elettricità, magari un servizio a pagamento, cose.
C'è un
quindi
genio.
Mentre facevamo questi pensieri, oggi è uscita questa startup Evie che fa proprio questo, però loro pazzesco. Producono lampioni, perfetto. Sono lampioni smart che hanno appunto un'uscita per caricare le auto elettriche,
okay.
Quindi un'uscita ad alto voltaggio e tutta un'altra cosa,
okay,
cioè
okay.
Una versione molto più complessa di quello che stavamo pensando noi al bar, però è veramente il futuro probabilmente, cioè tu hai l'illuminazione urbana e anche il modo per caricare le macchine, cioè è una cosa...
Non fa una piega.
Sì, è una cosa così ovvia... Sì. Che sarebbe bello se qualcuno lavorasse una startup per convertire i pali normali.
Lo facciamo noi.
Esatto, cosa basterebbe? Lo facciamo così, ragionando.
Un produttore,
no?
Di pali della luce, ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, incredibile. No, comunque,
perché secondo me la cosa più intelligente sarebbe andare lì a installarlo sopra, cioè avere qualcosa che
quindi
installi
un servizio
su.
Serve più che altro.
Sì, qualcosa, esatto, qualcosa che installi sopra e poi dopo hai un'app che ti sblocca tipo il portellino come i caricatori per strada.
Ma in realtà mi va a pensare che il problema può essere più burocratico, il fatto che cioè se l'elettricità è del comune.
Ma tu paghi.
Tu puoi,
cioè, comunque
erogarla.
Fa un servizio a pagamento, il comune guadagna i soldi.
E perché le torrette allora non se le fa il comune, ma se le fa fare dal
quali torrette?
Le torrette
delle macchine elettriche.
La macchina elettrica.
E perché costano?
Perché si devono accolare la spesa. Ma in realtà il funzionamento
devono fare tutta la roba.
Il modello di business.
Anche il comune paga l'elettricità comunque.
Ma ok. Sì.
Simile a quello che c'è nei parcheggi a pagamento. Cioè, tu hai la macchina, cioè come il totem o come il coso. Sì.
Come le paline di Free2X, vai là, sblocchi l'app.
Sì, sì, no, Free2X tu paghi non paghi al comune, paghi.
No, esatto, paghi a Free2X perché l'hai installato a Free2X.
Tu paghi al comune. Cioè,
va bene, facciamolo allora.
Però sì, comunque sta in piedi. È una cosa che potenzialmente si può fare. Mo. Abbiamo la tecnologia per farlo?
Certo.
Ah, benissimo, non ci manca niente.
Abbiamo un nuovo
call to action! Comuni d'Italia! Venite a fare questa prova. Se volete? Se volete,
compratela. Non c'è niente.
È in vendita.
Non c'è ancora niente. Siamo in ritardo. Siamo leggermente in ritardo, come il 99% delle startup.
Va quindi. Bene, vabbè. Comunque è una buona idea. Segnatevela. Bene, allora, praticamente, notizia veloce, super fast. A quanto pare, Mark Zuckerberg ha confermato.
Vuol dire Zuckerberg, se no poi ci correggono nei commenti la pronuncia.
Va bene, Mark Zuckerberg, allora, ha confermato che negli ultimi tempi c'è stato un aumento drastico su Facebook, specificatamente, dei poke. Cosa sono i POC? I POC sono quelli che la mia generazione ricorda come trilli. Cioè, fondamentalmente, io su Facebook non li ho mai usati nella mia vita, anche quando ero su Facebook. Vai là e tu picchietti letteralmente le persone. Per
poking,
dirgli,
pungoli.
Poking, pungoli, bravissimo. Picchietti le persone. A quanto pare è una funzione che è stata totalmente dimenticata, ma ultimamente
era bello perché
è
tu
tornata.
Mettevi poke, praticamente c'era un tasto, c'era una scrittina poke, tu mettevi poke, all'altra arrivava la notifica, Giuliano ti ha mandato un poke, no? Era tipo ti ha mandato un poke.
Sì, perché in italiano fa schifo come parola, cioè, esatto.
Ah, è vero, perché in inglese sarebbe stato...
esatto. Poking, è poke di usato. E invece qua manda un poke, ricevi un poke, fa un po' schifo. Vabbè, e questa cosa dici chi se ne frega, ok? Niente, nessuno se ne frega, un cavolo. Però, riflessione, speculazione casuale. Effettivamente, no? Ora come ora, anche immaginiamola su Instagram, ok? perché perché non possiamo immaginare in effetti il ritorno del Trillo, della cosa che ti dice ehi, ti penso. Cioè, banalmente è effettivamente molto sensato come primo approccio con chiunque.
Posso dire che anche in ambiente quasi lavorativo, cioè il noi non rispondiamo dei messaggi, magari.
È vero.
E tu dici, è vero. Tipo, sì, te la mando, ti mando questa email. Cioè, per mille situazioni avrebbe senso.
Vero, realtà, anche per le mail che ci dovrebbero rispondere.
No, vabbè, ha molto senso, però perché probabilmente, ti dirò, ha molto senso in questo momento storico, perché con l'overcrowd di contenuti, l'overcrowd.
Chi?
Ma puoi dirlo in italiano?
Ma voi capite in casa.
La sovrappopolazione
di contenuti, tanta gente che magari ti scrive, no? Tante cose che succedono sul tuo telefono, su quel specifico social, e che fai? Effettivamente magari c'è bisogno che ogni tanto magari tu ti dimentichi, così dici anche banalmente come si faceva
in italiano sarebbe tipo ti ha mandato un
quindi niente, era speculazione
secondo
assoluta.
Me avrebbe perfettamente senso
al ritorno dei Trilli. Vai Nani, prego. Dai,
la dico allora, perché è velocissima.
È abbastanza veloce, perché questo si collega a una notizia di cui avevamo già parlato, quindi di IKEA come uno dei pochi produttori tech degli oggetti di utilissimi per casa, no? Di quegli oggetti di cui ha bisogno. Adesso ha lanciato dei nuovi caricatori, sono i caricatori quelli di USB-C da 45, cioè quelli
super veloci
per il telefono, per due telefoni, per l'iPad, quindi non quelli giganteschi, però quelli piccoli, costano pochissimo, ti li danno con degli adesivi, così non li scambi con i tuoi parenti, amici, e dici questo è il mio caricatore.
Ma giallo è mio, quante volte lo devo dire? Sì,
però è figo, non perché il caricatore sia particolarmente bello, ma niente di diverso dai caricatori che trovi su Amazon, ma appunto è di IKEA, quindi vuol dire tu vai da IKEA, compri i mobili, compri la roba e compri anche quello che ti serve per utilizzare i gadget tecnologici.
Il prezzo è veramente stracciato, 5 euro e 10 euro.
Scandaloso, cioè, comunque. Costa,
quindi vai là, te lo compri e ciao, cioè non ci pensi
molto
due volte.
Io tutti
di cercarlo su Amazon.
I cavi dell'iPhone che ho a casa sono tutti IKEA.
Sì, vedi. Cioè, questa cosa è molto interessante.
Sì, perché chiaramente il punto dove hai più fiducia, no, nel comprare cose, magari noi che siamo più Amazon, ti vedi le recensioni, queste robe qua, però una persona normale che va lì, va da IKEA, compra un prodotto comunque buono, a un prezzo bassissimo, il più basso del mercato, e ci sta.
Sì, quindi
ottima la mossa di IKEA di integrare questi prodotti entry level tecnologici. Bello, mi piace.
Ho una domanda per voi. Allora, dove si trova questa villa?
A Napoli. È la villa di un posto al sole a Napoli.
In Inghilterra, sembra in Inghilterra, mi dispiace, è in Cina.
Cosa?
Dove si trova questa? Questa
perché c'è l'entusiasmo di Fedez?
Mi dispiace, questa è la Cina. Dove si trova invece questa?
Strasburgo.
Anche in Cina.
Tallinn.
Bravo!
Di fronte a quello di prima, mi sa.
E invece questa squadra
è Bologna.
Questa è Verona. No!
In Cina.
È la Cina. Ultima, vediamo questo.
Devo arrivare.
Scommetto che sia in Cina.
Oppure in Cina.
Perché penso che stiamo vedendo una serie di foto di cose che si trovano in Cina.
In Cina? Sì. Vabbè, allora. Ho detto Cina. Sei in Decina. Allora, Decina. Fondamentalmente, questo invece, questa sembra la Francia, vero?
È Cina.
E invece in Cina.
Bravi. Stiamo parlando, tutte queste cose che stiamo vedendo sono il campus di Huawei.
Wow.
Sono tutte della stessa Cina, sono tutte della stessa città. È un campus che hanno creato, che riprende le zone europee più
landmark
più
italiani, però quasi tutti, quella era Verona.
Sì, infatti molte anche italiane, tipo questa qua, questa torre
Verona,
qui,
Firenze,
da Verona, anche questo ponte.
Ma i mattoni sono finti o sono veri? Perché se sono finti li odio.
No, beh, penso siano veri adesso, va bene.
No, perché ci sono quelle cafonate che tipo fanno il mattone in cartapesta.
penso.
Vabbè, ma tu... cazzo, però oh, certo. se di mattoni no. vero costa un macello
sì,
di
no, no, ma c'è il prezzo. C'è il prezzo quanto l'hanno comprato. No, prezzo folle anche perché appunto...
Bellissimo, grandi Huawei.
La referenza è abbastanza palese di ogni singolo posto.
Mi piace. Sembra una Las Vegas
allora, purtroppo non
lavorativa.
È bizzarro, interessante sicuramente il fatto che... Però sta roba...
No, però dai, allora fai conto che questo campus è una microcittà, sono 25.000 persone.
Porca puttana.
E quindi è diventato
più di Cisternino.
Precisamente più di Cisternino, sì.
Sì, però poi la cosa interessante è che sono architetture, se vogliamo, classiche, comunque di periodi storici diversi, ma dentro sono ipermoderne.
Vero,
e
tech,
quindi è super tech, poi figurati, campo di Huawei.
È bellissima, però non lo so, bella mi piace, anch'io non sono un fan, perciò dicevo mica sono in cartapesta.
Ce l'hanno mandata in chat, quindi grazie
tipo,
mille per averci.
Tipo Las Vegas, quella roba là la odio, mi fa proprio vomitare. Però questo, cioè, se è veramente... Cioè, è un tributo all'architettura
europea
classica.
Sì, sì. No, vero, sta, molto è interessante bello. Anche specialmente il connubio di strano del super classico fuori, megatech pazzo futuristico dentro. Sì, bello, sì, dai, sì. Va bene, bravi, bravi a...
Non ci sono inventati niente, sì, però.
No, ci sta. Interessante. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Complimenti. Yes, allora, qua sotto in descrizione sempre trovate il link alla retrobottega, rinnovato, rinfrescato, ripopolato e via dicendo, quindi acquistate. Molto bene, noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao
ciao ciao. Ciao.